Radio Emilia Romagna Musica.
Spazio Radio Sonora.
Benvenuti a tutti e a tutte, questo è radiosonora.it, state ascoltando Local Band, la trasmissione dedicata alle interviste a band e artisti locali o non. Io sono Gianni Gozzoli e oggi abbiamo il grande piacere di avere qui con noi Antonio Gramentieri. Ciao Antonio, come
ciao,
stai?
Ciao a tutti, si fa quel che si può, bene.
E a condurre l'intervista abbiamo niente po' di meno che il professor Luigi Bertaccini. Buonasera professore.
Ciao a tutti e grazie per l'epiteto.
Bene, allora, come al solito farò una breve introduzione al nostro ospite, scritta dal professor Bertaccini direttamente, presa infatti dalle pagine di eventiromagna.it. Antonio Gramentieri è uno degli agitatori culturali più interessanti della nostra regione. Come direttore del festival itinerante Strade Blu, negli ultimi anni ha creato una rete musicale virtuosa che ha visto esibirsi in regione alcuni dei più importanti nomi della musica rock contemporanea e non solo. Redattore, o meglio direttore editoriale del mensile Gagarin, mensile di cultura e società, nel quale si offre un punto di vista autorevole grazie a giornalisti ed esperti di vari settori, ma Gramentieri è soprattutto un brillante chitarrista. E qui arriviamo a parlare dei Sacri Cuori e del loro disco, giusto Luigi?
Sì,
Douglas and Down.
Sì, è una lunga avventura, fra l'altro, questo arrivo di Sacri Cuori, che in realtà è un vinile bianco, un 33 giri bianco. È un percorso che è nato, Antonio, tu me lo confermi, un po' di tempo fa, nel senso che è quasi stato un viaggio che è partito da un progetto che non aveva questo nome e che poi si è trasformato in questo.
È stato assolutamente un viaggio, è stato un viaggio nelle nostre aspettative su quello che volevamo fare da grandi con la musica, è stato un viaggio nel territorio, è stato un viaggio, quando dico territorio, non solo in Italia, è stato un lungo viaggio anche negli Stati Uniti, è stato un viaggio di conoscenza di amici e compagni di avventura, non doveva culminare in un disco e come tutte le cose poi decidono da sole dove devono andare a finire, no?
Ecco, tu che tra l'altro hai una oramai profonda esperienza anche dal punto di vista delle sonorizzazioni, delle colonne sonore, della musica d'ambiente, poi magari ne parleremo dopo il perché e di tutto questo, in questo caso ti sei ritrovato quasi nello stesso campo, perché inizialmente Sacri Cuori si chiamava, era legato a un cartone animato, a un progetto visivo particolare.
Sì, c'è questo artista faentino molese, adesso di residenza, faentino di origine, ma assolutamente cittadino del mondo come Stimoli, che si chiama Eris, e aveva questo video, questa idea di fare un video molto contemporaneo, molto punk, se vogliamo anche ispirato all'epopea di Gilgamesh. Volevamo andare la regione, il progetto era piaciuto e voleva dare una mano. Si voleva andare nel deserto per raccogliere degli stimoli, visto che non si poteva andare in Mesopotamia per motivi geopolitici. Abbiamo cercato un altro deserto, il deserto è stato quello dell'Arizona, là lui doveva girare le immagini e fare i disegni che poi sono diventati il suo cortometraggio e io dovevo raccogliere le idee e fare le musiche. Poi dopo le cose scoppiano in mano e come da programma.
Esatto, in questo senso in maniera positiva, perché poi parleremo di una serie incredibile di ospiti che hanno partecipato a questo disco. E direi a questo punto di entrare nella materia viva.
Ascoltiamo
di
subito
album.
Un brano.
Presentalo.
Sì, questo brano si chiama Zorro. Zorro da piccolo era il mio idolo. Quando si è trattato, questo forse è il brano del disco che lavora un po' di più su quelli che sono i suoni tradizionali del confine fra gli Stati Uniti e il Messico in questo caso, e proprio siccome era un brano che mi riportava anche mentalmente a delle colonne sonore di cose che guardavo da piccolo, forse non sono sicuro fossero quelle di Zorro, però quando c'è stato da scegliere il nome mi è tornato in mente Zorro, Diego della Vega. Tra l'altro Diego è il nome del batterista che suona con me, della Vega, quello è un altro progetto, come vedi.
Zorro non ti avevo mai pensato.
Zorro ritorna abbastanza di frequente e quindi questo l'abbiamo voluto chiamare così.
Ok, ascoltiamo Zorro.
Zorro.
a radiosonora.it questi sono i Sacri Cuori con Zorro, l'ho detto in italiano, Zorro, non Zorro, quelle cose lì. Questa puntata di Glocal Band, secondo me si dovrebbe chiamare in modo particolare Global Band, perché Sacri Cuori, che è il progetto di Antonio Crementieri che è qui con noi oggi, è in realtà un progetto che, se l'avesse inciso un chiunque altro americano inglese, sarebbe stato definito il disco evento della musica alternative. Non sto esagerando, perché Antonio è anche un caro amico, anche perché ci sono all'interno di questo disco veramente alcuni dei più importanti musicisti degli ultimi 20 anni della musica alternativa americana. Adesso magari te li faccio citare a te e anche dire, prima parlavi di come il disco ti esplose nelle mani e dal deserto degli Stati Uniti si è passato anche a fare cose là. Dove è stato inciso e dove è stato mixato, insomma, c'è veramente è già di per sé un evento tutto quello che tu sei riuscito a portare dentro questo progetto di Sacri Cuori.
La cosa sì, è successa in maniera molto curiosa, ne parlo anche volentieri, perché la premessa è che io sono sempre stato molto scettico sui dischi italiani fatti con gli ospiti americani. Questa è la premessa, molto scettico, perché spesso l'ospite è usato così come ciliegina sulla torta: gli mandi il file in posta elettronica, lui ti fa due note sopra, te le rimanda, e te hai un nome da mettere in copertina che ti auguri possa attirare un po' più di attenzione sul progetto, e per cui proprio ero abbastanza contrario filosoficamente. Qui in realtà la cosa è andata in maniera completamente diversa. Volevamo cercare un suono, avevamo un suono in mente, avevo già un po' di amici, teniamo presente che gente che conoscevo da anni, con cui c'eravamo incrociati per mille motivi, di cui magari qualcuno ne parleremo anche dopo. Per cui, per ottenere un certo tipo di suono, più che farlo per sentito dire, era interessante andare a cercare dove questo suono c'è, naturalmente, dove è un fattore culturale presente nel quotidiano. Quindi siamo andati a Tucson, che poi si direbbe Tucson, però se diciamo Tucson
non capisce nessuno.
A Tucson in Arizona siamo andati a registrare a Wave Lab Studio, dove hanno fatto i loro dischi più importanti, tanto i Calexico quanto i Giant Sand, uh-huh, quanto mille altri, e Richmond Fontaine, ma una lista veramente molto lunga, Tom Russell, adesso continuo a parlare ogni due secondi me ne viene in mente un altro, vabbè, perché sapevamo che quel suono lì là viene fuori in una certa maniera. E poi ho chiamato un po' di amici dell'Arizona, se avessero voglia di partecipare al progetto, quasi sicuro che avrebbero detto di no e che sarebbe diventato un disco per sola chitarra, e invece mi sono ritrovato in studio John Convertino dei Calexico, Auguette Jansend, mi sono ritrovato Jacob Valenzuela, che è il trombettista mariachi dei Calexico, e un altro po' di gente, Tuer, che è il bassista nuovo dei Jansend, insomma questa era la gente che girava in studio. Alla fine Convertino, per fare un esempio, ha suonato in tutti i pezzi. Convertino non è che sia un ospite di questo disco.
In realtà è il tuo batterista.
Convertino è il batterista di questo disco.
È la faccia del batterista.
Auguelb non è l'ospite di questo disco, è quello che suona insieme a me le chitarre in quasi tutti i pezzi e i pianoforti, per cui diciamo non è che li ho usati una brutta parola, che li ho utilizzati come ospiti, è il gruppo che ha suonato il disco.
E tra l'altro, quindi, invece gli ospiti sono musicisti come Mark Ribot, lo ricordiamo, chitarrista storico di Tom Waits del suo secondo periodo, che è un jazzista di livello internazionale. Personaggi come James Chance, che per quelli della mia età è un mito della New Wave, No Wave si chiamava, newyorkese, che non ho capito dove l'hai beccato.
Vabbè, adesso andiamo con ordine.
Perché si entra in un calderone.
Andiamo con ordine. Ribot avrebbe dovuto essere con noi in Arizona, ma siccome è un uomo di New York, è un uomo molto impegnato, i progetti gli montano addosso continuamente, proprio lo inseguono, e ovviamente non si sottrae, anche perché insomma lo si faceva a titolo amichevole, con tutti l'abbiamo fatto a titolo amichevole. Mi ha chiesto, non potendo essere lì, se potevo mandargli non appena le registravamo le tracce. Io la sera finivamo di registrare, mandavo le tracce e lui mi ha fatto sopra delle chitarre nei pezzi che gli avevo richiesto. E ovviamente per me Ribot non è solo uno dei chitarristi più rappresentativi degli ultimi 20-25 anni, è anche un artista tout court. Le sue scelte estetiche applicate alla musica, alla maniera in cui ha rinnovato il linguaggio da dentro, sono sono quelle di un gigante, secondo me è veramente uno degli ultimi giganti della chitarra, forse l'ultimo gigante della chitarra.
Parentesi, quello che ha suonato anche come ospite negli ultimi importantissimi dischi di Vinicio Capossela.
Ha suonato anche con Vinicio, fra l'altro Vinicio l'anno dopo è andato a registrare un paio di brani di da solo ai Wave Lab Studio con John Convertino alla batteria, ha fatto un percorso abbastanza simile, ma con Vinicio siamo in ottimi rapporti e lui è sempre stato un ricercatore di suoni, di folclori dalla radice, dalla fonte, per cui era anche logico che ci si incontrasse un po' nel percorso. James Sanz invece non era previsto, è uno di quegli ospiti che sono stati aggiunti veramente last minute. Questa è una storia è curiosa, anche perché quando la dico non ci crede nessuno, ma è vero. Allora, avevamo un pezzo free che non sapevamo se mettere nel disco o no. Ero già tornato a Faenza, ero a casa, stavamo per cominciare a mixare il disco a Bristol, dovevo andare sulla settimana dopo, e al clandestino, locale Tempio, suonava James Sanz.
Clandestino di Faenza, diciamo, per i sette che non lo sapesse.
Morena gli ha parlato per qualche motivo di questo progetto qua che c'era in ballo, e James Sanz ha detto, ci voglio suonare assolutamente, io figurati, ben volentieri. Ho detto, allora James, che sapete un tipo un po' laterale, un po' borderline, insomma, ha fatto gli anni d'oro, diciamo, ne porta le stimmate anche.
Assolutamente.
Da tutti i punti di vista. E mi fa, allora guarda, vieni a prendermi alle 5, andiamo in studio, mi fai sentire il pezzo free su cui devo suonare, ti faccio le cose. Benissimo. Passo di lì, James Sanz non c'è. Vabbè. Vabbè, vado a fare quello che devo fare, lo studio è chiuso, prendo sulle tracce, la fase di registrazione di overdub era completamente terminata, dovevo solo andare a Bristol. Ritorno a Faenza, c'era James Sanz col sassofono fuori dal clandestino. Passo lì per caso, a bermi una cosa. Dico, James, ero passato 3 ore fa, mi avevi detto, no, non ho potuto, andiamo adesso. Gli ho detto, guarda James, lo studio è chiuso, non si può più fare niente. Fano, lo voglio fare. Qui comincia la parte veramente metafisica. Quella sera con Strade Blu organizzavamo Augelb con gli Snow Angels, col coro gospel
al Masini.
Allora mi è venuta questa folgorazione, ho detto, senti, andiamo a trovare Ao, che ha suonato anche nel disco peraltro, siamo andati a trovarlo, Ao era contento così. Alla fine del sound check ho fatto salire, erano andati via tutti i musicisti, ho fatto salire James Sanz sul palco del Masini da solo, ho detto a Lombardi che faceva il service di registrare in DAT quello che succedeva, e James Sanz ha fatto da solo 10 minuti di improvvisazione libera sul palco del Masini. Io il pezzo non gliel'ho fatto né sentire, non gli ho detto la tonalità, niente. Ho detto, mal che vada, lo teniamo, ne teniamo 15 secondi, così. Così. Vabbè, la settimana dopo vado a Bristol a mixare, apriamo le tracce, ho detto, poi avrei anche questo, ma non siamo riusciti mai a farlo. Abbiamo messo su il pezzo che avevamo fatto in Arizona, il sassofono di James Sanz, erano nella stessa tonalità, con gli stacchi tutti al posto giusto, ma è stata una cosa,
la magia della musica,
ma veramente è stata, John Parrish non ci credeva,
fra l'altro diciamo questo, che il disco è stato mixato da John Parrish, che è diciamo una delle anime più vicine a PJ Harvey, e non solo, uno dei produttori più importanti, posso usare il termine importante,
per quanto mi riguarda,
sicuramente della scena britannica e non soltanto degli ultimi 20 anni, che tra l'altro un anno e mezzo fa ha inciso un secondo album con PJ Harvey molto bello, e che sta producendo il nuovo disco di PJ Harvey in queste settimane, che la seguirà in tutta la sua tournée.
Credo sia finito.
Sì, ho sentito un pezzo notevolissimo.
Va bene, ci allontaniamo un po' dall'album e parliamo invece di Strade Blu.
Sì.
Quando è nata questa rassegna musicale? Nel 2002 comprendeva solo 2 concerti.
Sì.
Nell'ultima edizione penso ne hai fatti più di 30, no? In 10 comuni delle province di tra Ravenna e Forlì Cesena.
Sì, ecco. È stata una cosa, a proposito di cose che esplodono fra le mani, questa è stata una di esse. Sì, avevamo cominciato con 2 concerti, io allora ero fra l'altro molto più fan... mi piaceva molto la musica roots americana, era passato un cantautore, si chiama John Manson, un bravo cantautore americano, aveva delle date buche, io ho detto a un assessore di Modigliana, senti, ci sono 2 soldi, facciamo 2 date così, e la cosa è nata veramente così, i volantini fotocopiati in giro solo per Modigliana, eccetera. E ci siamo accorti, io da ascoltatore per la verità me ne ero già accorto, però come organizzatore non l'avevo neanche mai preso in considerazione, ci siamo accorti che c'era una richiesta per un certo tipo di cose che qua in regione, per regione intendo Romagna in questo momento, qua in Romagna era, senza mire secessioniste, perché comunque siamo è una subregione con un'identità molto forte, diciamo, anche in termini di programmazione culturale. c'era un pubblico che cercava un certo tipo di cose. L'anno dopo abbiamo cominciato ad aggiungerne un altro paio, andava sempre benissimo a Modigliana. Poi Ao mi ha chiesto se potevamo provare a fare una roba decentrata così. La edizione forse del 2004 è stata la chiave, abbiamo chiamato appunto Ao, John Parrish, abbiamo provato a mischiare le carte in maniera pesante ed è andata straordinariamente bene. Altri comuni hanno cominciato a chiamare perché hanno visto che con i soldi con cui si pagava la metà di un'orchestra allora, adesso anche è cambiato molto il mondo dal 2004, si potevano fare anche delle cose interessanti, richiamare dei pubblici diversi, e ci siamo ritrovati a programmare appunto estati fino a 30 concerti abbondanti, in cui sono passati dei nomi indiscutibilmente rilevanti.
Sì, infatti c'è sempre una ricerca, no, costante sulla musica, sui musicisti, cosa che caratterizza questa Strade Blu.
Credo che le rassegne si trovino la loro identità se hanno una direzione artistica, punto. Se hanno una direzione artistica, per direzione non intendo il direttore, intendo una essere direzionate da qualche parte, essere dirette in una qualche direzione. E noi abbiamo uno stile, abbiamo un'estetica che ci contraddistingue, partiamo dalla musica con radice folclorica, radice roots, però ci piace, oltre alle radici, andare a vedere cosa è cresciuto nei rami in cima, dove i rami si stanno dirigendo. Questo ci differenzia nell'anima proprio da quelle rassegne invece che scelgono il purismo, perché chiaramente fa il jazz per quelli a cui piace il jazz, fa il blues per quelli a cui piace il blues. Secondo me la rassegna purista, però mi prendo la responsabilità della frase, la rassegna purista ha veramente fatto il suo tempo,
sì.
Forse perché anche i linguaggi puri hanno fatto il loro tempo,
ed è bello
vedere appunto in tutti questi territori di frontiera. Io sono molto affascinato dalla frontiera come concetto ideale, proprio come idea, vedere sulle frontiere fra i generi cosa succede.
Okay. E a questo punto, visto che
io vedo sì una chitarra qui dietro, no?
Direi che, visto che
un amplificatore,
è un musicista quello che ha creato Strade Blu, e secondo me solo un musicista poteva scegliere degli artisti di quel tipo, perché vuol dire che sei dentro la musica, la conosci e la vivi, e Antonio è un grande chitarrista.
Uno è Trino.
Tra l'altro dicevi prima una chitarra del 60?
Sì, quella è un'Harmony del 64.
Ecco, per gli appassionati sbavate, e adesso la sentite anche suonata da Antonio.
Non so esattamente cosa suonerò adesso, non volevo suonare un pezzo, volevo fare invece una specie di blues metafisico, che è un'idea che sarà per il prossimo, che sarà sviluppata.
Che dura 12 ore.
No, cercherò, quando mi sparate, come Hollywood Party.
Chiudiamo, posso sempre chiudere, okay, mettere in mute i microfoni.
Fatemi dei segnacci.
Va bene.
Okay. Antonio Gramentieri, Sacri Cuori, dal vivo, qui a radiosonora.it.
Ok, aspettiamo un attimo. E si inizia.
One, two, three. Antonio Gramendieri, Sacri Cuori, un inedito per radiosonora.it, una improvvisazione dal vivo, e beh, ci vorrebbe l'applauso, sì. E noi te lo facciamo idealmente, penso che lo facciano anche tutti gli ascoltatori di radiosonora.it. Ripartirei da un concetto più filosofico, così tutto, dire, entriamo nel suo campo,
dal pezzo metafisico,
a un momento filosofico. Parlavi prima del deserto, di come dall'idea del cartone animato, insomma del progetto che era la base inizialmente di Sacri Cuori, siete partiti. Anche la tua musica, tutto questo disco ha un respiro molto ampio, ha un respiro che non è né urbano né ispirato a chissà che, cioè, ha un respiro profondo, ampissimo, proprio deserti, che è una parola che è molto abusata soprattutto dai critici, non mi interessa dirla questa sera qui con te, però ecco, c'è una fascinazione nei confronti degli spazi aperti nella tua musica, viene da un qualcosa che hai dentro, da...
Allora, io sono nato a Faenza, ma abito da sempre a Modigliana è un paese molto carino. Abbiamo le colline a ridosso della città e quant'altro. E poi viviamo, lo sappiamo tutti, in una nazione bellissima, in una delle regioni più belle della nostra nazione, è questo. Io sono per i primi 15 anni della mia vita ho avuto degli stimoli visivi e degli stimoli di riflessione a una distanza massima di 2 metri dagli occhi continuamente per tutti i primi 15 anni della mia vita. Poi sono andato in Canada e già ho cominciato a vedere che succedevano delle cose diverse. La prima volta che sono andato negli Stati Uniti e che ho guidato negli Stati Uniti, anzi la prima volta non so neanche se ho guidato, mi sono ritrovato con questa sensazione strana che forse non avevo avuto neanche in mare in Italia, perché comunque anche da noi i mari hanno delle dimensioni diverse, dove non avevi nessun elemento che ti inducesse a una reazione fino alla linea dell'orizzonte, non c'era nulla, e questo durava per ore. Da noi è una sensazione che ti può capitare molto sporadicamente, ma sicuramente non dura. Chiunque abbia guidato da Austin fino a Tucson, per esempio, sa che incontri 3 città in 2 giorni di guida e tutto il resto non c'è niente.
Un gran caldo,
ci sono delle, ti avvertono di far benzina perché la stazione dopo è a, non so, a 200-300 miglia, eccetera. E ovviamente dico una banalità, però dopo, quando non hai stimoli esterni, devi concentrarti su delle altre cose, no? Quindi la maniera in cui, ad esempio, ascoltavo la musica in macchina in quelle situazioni lì, la musica risuonava in una maniera diversa, aveva una risonanza. Per risonanza non intendo semplicemente una risonanza fisica, intendo una risonanza anche
interiore,
molto più profonda. Avere attorno il vuoto fa sì che le cose risuonino in una maniera diversa, e con la musica è interessante.
Tu, soprattutto in Strade Blu, e poi anche adesso hai continuato a collaborare con degli autori,
sì.
Penso a Uwe Gelb, penso adesso al progetto che state portando avanti con Hugo Race, dei Fatalist, che magari parleremo dopo. Tu invece, nella tua, sembra essere più un'attitudine del musicista compositore. Hai lavorato, prima l'aveva accennato Gianni, al gran bel progetto che era quello di Rock in Re Bibbia.
Sì, l'avevo accennato prima fuori onda.
Secondo
sì.
me è un progetto che avrebbe dovuto proseguire, continuare, ma come sempre in Italia
era
non avevi neanche...
Se l'avevano detto, che come si sapeva comunque che sarebbe stata un'edizione.
Non avevi neanche una velina.
Cos'era, il 2008 su MTV?
Era il 2008 su MTV.
Una esatto. banalità, ma non c'era neanche una velina.
Non c'era neanche dopo, proprio c'era, in Re Bibbia
niente.
Non ce n'era neanche una.
Esatto.
Tra l'altro un altro progetto nel 2009 era questo Delitti, no? Un esatto. fortunato programma per cui,
ecco,
nel quale hai realizzato le musiche per History Channel.
Esatto.
Ti
affascina la musica, mi vorrei dire, la colonna sonora, insomma, ti affascina più il lato musicale della canzone che quello... autorale?
Non ne parlavo credo 2 giorni fa, ma non ricordo con chi. Sono in una fase che non mi fa nessuna differenza ascoltare un disco strumentale o un disco con delle canzoni, nel senso che non mi pare di cambiare approccio mentale, lo ascolto e basta. Credo che scrivere le canzoni sia una cosa seria. Io credo di non saper scrivere canzoni, credo al limite, come ho fatto con Hugo in questo progetto, di poter aiutare a scrivere le musiche e a scrivere le melodie, ma la gente che sa usare le parole come non tutti i buoni scrittori sono buoni poeti, eccetera, eccetera, per cui scrivere le canzoni è una cosa seria. Se un giorno, e a me piacciono i cantautori bravi, per cui non accetterei mai di essere un cantautore scarso, e finora non mi è venuto lo stimolo di comporre delle canzoni, diciamo. Invece la contestualizzazione sonora di una cosa che sia una canzone, ma anche no, di uno spazio, di una performance, una cosa che mi è interessata da sempre. Il primo disco che ho comprato nella mia vita era una cassetta, io ero veramente molto piccolo, ma mi aveva affascinato, è stata la colonna sonora di 1997, Fuga da New York, John Carpenter, che sì, faceva anche le musiche. E il fatto che la prima cosa della mia vita, immediatamente dopo Furia a cavallo del West, che però non conta, diciamo,
era vicino a Zorro,
sì, esatto, la prima da che proprio mi sono innamorato di una cosa che non c'entrava con la televisione o niente, però mi sono innamorato di una musica, la prima volta è stata quella, e credo che significhi qualcosa, no? Poi mi piaceva molto i Talk fin da molto piccolo, per cui
una cosa a tuo favore. Ma a questo punto ascoltiamo la musica di Antonio, ritorniamo al progetto dei Sacri Cuori con...
Questo è stato un gioco attorno a un riff abbastanza counter, si chiama Gellers, questo pezzo è molto breve ed è un acquerello così.
Bene, Radio Sonora, Antonio Gramentieri, una domanda su Gagarin, no? Tu sei direttore editoriale.
Pazzo.
Ecco, per chi non la conoscesse, anche se è diffusissima nella provincia di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini, cos'è Gagarin e qual è lo spirito che sostiene questa rivista?
Ma Gagarin è un free press di impronta culturale, fatto con un certo taglio. L'associazione culturale che lo edita si chiama Associazione Culturale Gonzo, già questo ai fan di Hunter Thompson dovrebbe, sì, sì, dovrebbe dire qualcosa. No, anche qui vale un po' il discorso di Strade Blu, fai una cosa per scherzo, poi ti accorgi che esiste un pubblico per quella cosa, sia preciso che sia per Strade Blu che per Gagarin si tratta principalmente di pubblico non pagante, però comunque è un pubblico interessato. E aveva notato, girando un po' per l'Europa ma per il mondo, che tutte le zone ad alta densità culturale avevano un free press che non era semplicemente la lista degli appuntamenti, che quelli ce ne sono parecchi, ma che faceva un po' da filtro, diciamo, riduceva la complessità. La Romagna la si può considerare, non sono certo il primo a dirlo, una specie di area vasta anche dal punto di vista culturale, dove se io devo andare a vedere un film o un concerto a Forlì piuttosto che a Imola o Bagnacavallo non fa gran differenza, ci muoviamo tutti come se fossimo come se fosse periferia di una grande città, eccetera, un policentrica. Ecco, alla Romagna come area vasta culturale mancava una voce univoca che, senza stare tanto a guardare i campanili, desse conto di quello che succedeva di culturalmente rilevante, in, adesso culturalmente rilevante è una parola, vabbè, di interessante, nell'area di riferimento. Ecco, allora è nato Gagarin perché lui è il primo uomo in orbita, volevamo alzare un po' il livello e vedere la nostra terra dall'alto, diciamo, questa era la metafora iniziale, anche se molti ovviamente l'hanno inteso nell'accezione vetero comunista. È un'impresa veramente disperata, adesso stiamo entrando nel secondo anno, non mi spiego come sia stato in piedi nel primo, perché possiamo parlare anche di cifre. Gagarin costa circa 6.500 euro al mese solo per stampare o distribuirlo, e non li prendiamo unicamente da quegli inserzionisti, che
dagli sponsor privati.
Gli sponsor privati, non abbiamo una
la tessera.
Adesso sì, abbiamo provato a lanciare una sottoscrizione che sta andando anche piuttosto bene. È chiaro che fare un'operazione di questo tipo, free press, contando solo sulle inserzioni, nel momento in cui la crisi è al suo picco assoluto, è stata una di quelle robe kamikaze che. Però se non ragioniamo in termini un po' kamikaze, no, si invertono le tendenze. No?
Beh, direi che anche qui a Radio Sonora l'idea di Gianni era kamikaze, e mi permetto di dire che in questa strana sintonia che c'è tra me ed Antonio, nello stesso periodo in cui nasceva Gagarin, nasceva anche il progetto di Eventi Romagna, certo, che bene o male aveva lo stesso tipo, diciamo che siamo uno dell'altro, l'alter ego, uno cartaceo e uno digitale di quello che sono.
Ma lo spirito è lo stesso?
Sì, lo spirito è assolutamente lo stesso, noi siamo molto meno intellettuali di loro, che sono ovviamente
degli
intellettuali, mentre noi siamo dei cialtroni fondamentalmente appassionati, loro sono degli intellettuali, e d'altronde loro sono sulla carta. Non... No, però voglio dire, sicuramente... queste tre realtà di Radio Sonora, di Gagarin, io mi ci metto in maniera, certo, arrogante anch'io con Eventi Romagna, hanno dimostrato e dovrebbero dimostrare che questa regione è veramente una regione a parte per la sua dimensione piccola, allo stesso tempo di questo suo spirito europeo. Io l'ho sempre chiamata la piccola Berlina italiana, come anche per una mia passione nei confronti di queste cose. E senza dubbio Antonio, come dicevo all'inizio, come agitatore culturale è stato importante, e anche per i musicisti che ha portato, e anche per progetti come questi, che alla fine sono un po' una summa di quello, no? Di questi 10 anni, probabilmente Douglas Head Down è un po' una summa delle tue esperienze, perché certo, come dicevi prima, hai raccolto dentro di questo le cose più belle, forse dal punto di vista umano, perché poi sono amici, sono perché c'è anche questo di discorso, che è un disco che è fatto da amicizia.
È un disco di amicizia, in questo caso io mi metto sempre, faccio anche l'avvocato del diavolo, se io vedessi un disco simile fatto dal direttore artistico di un'altra rassegna, dico per forza hanno suonato nel suo disco, li chiama e li paga d'estate, come dire, in questo caso, ma sicuramente Strade Blu ha contribuito ad allargare quantomeno le conoscenze. La realtà dei fatti è che io ho cominciato molto prima come musicista, certo, che non come organizzatore di Strade Blu o come agitatore, che è un termine che mi piace molto, mi piace più agitatore che culturale, però sono stato musicista prima di tutto, e prima di iniziare Strade Blu con AO ad esempio avevo già suonato con alcuni di questi, quindi il mio essere musicista sicuramente ha aiutato Strade Blu all'inizio, certo, ed è probabile che adesso Strade Blu quantomeno nell'allargare le conoscenze aiuti il mio essere musicista, ma lo aiuta quotidianamente nel momento in cui ascolto dei concerti bellissimi,
ecco,
e sento suonare dei musicisti.
Parlando di musica, adesso questo progetto è diventato una band vera e propria, che è disgiunta da quella che ha suonato nel disco. In realtà il cuore del progetto in questo momento sei tu e Diego Sapignoli, il batterista cesenate, che oggi non può essere con noi per vari impegni, che tra l'altro è il batterista degli Idol, una formazione storica della musica alternativa della nostra regione, non soltanto.
È un apprezzato didatta e oggi infatti sta insegnando.
E quindi diciamo che il progetto quest'estate ha girato l'Italia, ha suonato molto, quindi si suona anche, Sacri Cuori è diventato un progetto...
Sì, tu sai Luigi che io avevo altre formazioni di musica strumentale, Renzi of Cortez, e poi ho partecipato anche a altre esperienze. Il discorso è che questa etichetta barese benedetta che si chiama Interbang, che stampa solo su vinile, tirature limitate.
Anche loro, qui siamo un crocchio di folli.
Quando mi hanno chiesto di
Tremonti, se lo sa, ci bombarda tutti.
quando mi hanno chiesto di stampare questo disco, eccetera, mi hanno detto, però tu sei in 10 progetti e tutti si chiamano in 10 maniere diverse, bisogna che battezzi un nome e tutte le robe strumentali, ad esempio la colonna sonora per Delitti le avevo fatte a nome Antonio Grementieri, le altre Sea of Cortez, fai, decidi un nome, quello è il nome di tutte le cose strumentali che fai, il disco lo stampiamo con questo nome e di lì ricomincia una fase B, cosa che mi serviva anche per tirare un po' alla somma. Con Diego suonavamo già in un sacco di situazioni, un batterista con cui abbiamo creato, credo, una specie di nucleo che è stato poi utilizzato anche da Dan Stewart, J.D. Foster negli Slammers, anche a livello internazionale, diciamo. Questo ci gratifica. Io ho sempre creduto nei gruppi di lavoro. Uno dei miei primi, delle mie prime band si chiamava Green Onions, che è un pezzo di Booker T and the MGs. E Booker T and the MGs erano la backing band, cioè la band che accompagnava tutti gli artisti. Quindi avere un'identità anche quando accompagni un altro artista è una cosa che mi è interessata fin dal momento uno. E con Diego abbiamo questo gruppo, Sacri Cuori, in realtà adesso è il gruppo di lavoro.
Che quest'estate girava in una formazione, fra l'altro, al di là delle partecipazioni a sorpresa di quando c'erano gli amici che giravano, un po' particolare perché non era semplicemente chitarra e batteria, c'erano due violoncelli,
sì.
Ecco, che già questo è poco rock and roll, ma è...
No, l'idea lì è partita, volevamo fare una cosa quasi un più cameristica, cioè i confini fra la musica, diciamo, psichedelica, a cui a larghe maglie possiamo scrivere la Douglas and Down, un po' le cose da camera, eccetera. Diego è diplomato al conservatorio, aveva appena dato l'esame anche di vibrafono, stava strippando come tutti i musicisti che danno gli esami al conservatorio. Allora, per capitalizzare questo studio, che molto spesso ai batteristi non serve più per tutto il resto della loro vita, abbiamo creato questo set misto in cui Diego praticamente suona metà batteria con sopra un vibrafono, per cui può fare delle cose melodiche che per un batterista normalmente è zona off limit. Io suono la chitarra con un po' di effetti e le due violoncelliste, c'era un suono molto liquido che è quello che cercavamo per rendere questi pezzi. Il repertorio di Sacri Cuori dal vivo è per la maggior parte incentrato su questo disco qua, che è attualmente il nostro unico, però ci sono dentro anche un po' di inserti, facciamo due o tre pezzi di Sea of Cortez e facciamo due o tre pezzi delle colonne sonore di Delitti, per cui comincia già a essere come allargarsi.
Ti andrebbe di tornare indietro dal punto di vista del cuore del gruppo e rifarci un brano con la chitarra?
Certo, molto volentieri. Okay. Faccio Sean, vorrei fare Sean, un brano che dura pochissimo, anche questo è nato così e era inutile, abbiamo deciso in studio che era inutile dilatarlo, questo era un minuto e mezzo.
E quindi siete sempre all'ascolto di radiosolona.it, l'intervista è con Antonio Grementieri, stiamo parlando del progetto Sacri Cuori dell'album Douglas and Down, e adesso Antonio riprende in mano la sua Harmony del 1964, seduto sul suo amplificatore non c'è nient'altro che il riverbero della stanza degli uffici di Radio Sonora per la sua esibizione. Io. Bene. Antonio Granentieri, Sacri Cuori dal vivo, nel vero senso della parola, perché il riverbero era quello della stanza di Radio Sonora e della sua chitarra che ha suonato fino adesso, anche adesso, se esiste il riverbero. E siamo qui nei nostri studi per parlare del progetto Sacri Cuori, ma come sempre ci sono mille cose di cui parlare e do la parola nuovamente a Gianni.
Sì, esatto, per l'ultima parte dell'intervista. Guarda, abbiamo parlato tanto di agitatore culturale, no? È morto pochi giorni fa Mario Monicelli, e in una delle sue ultime interviste diceva questa cosa: se si taglia quello che può favorire la crescita e la sopravvivenza della cultura, di tutto quello che dà alla nostra Italia nel mondo un'esistenza, un suo riconoscimento, una sua vivacità, non rimane nulla, ma solo un'immagine di affarismo, di cricca, di gente che cerca di arrangiarsi e di barare l'uno con l'altro. Ecco, volevo che... Perché in questi tempi, tra trasmissioni televisive e varie cose, si parla sempre di cultura, ma magari in maniera generica. Non si parla, che ne so, di buona cultura, ma si tende un po' a uniformare tutto, volevo che...
Allora, prima di tutto non mi arrogo nessun diritto di decidere quella che sia la buona cultura e la cattiva cultura, o forse a monte non so neanche esattamente dire cosa sia la cultura e cosa non lo sia. Io preferisco parlare in generale di bellezza. Che anche questa è chiaramente una cosa molto soggettiva, però lo sforzo di creare della bellezza, di ospitarne, di creare aria attorno alla bellezza è uno sforzo nobile. L'arte sicuramente nella sua purezza è una delle cose che ha la costante ricerca della bellezza e dell'armonia anche nella disarmonia, visto che a noi piacciono anche delle musiche alternative che fanno del loro essere disarmoniche paradossalmente il loro motivo di armonia con l'ambiente che vogliono descrivere. Ecco, io credo che l'Italia delle cricche e di queste cose sia una grossa fetta dell'Italia, ma di fatto lo sia sempre stata. In questo momento magari rappresenta una parte che occupa delle posizioni di potere, ma lo è sempre stata. Mi piace citare Emidio Clementi del Massimo Volume. Ho letto un'intervista su XL di Repubblica, per cui un media mainstream, però un paio di mesi fa, in cui diceva: tutta sta gente che parla della cultura in Italia, della difesa della cultura, di fare gruppo, appena due minuti di visibilità o due privilegi o comincia a guadagnare dei soldi, lui parlava di gruppi, si dimenticano tutti della militanza e sì, sono tutti lì a difendere il loro quei due centimetri che sono guadagnati. Io credo che Monicelli, dal suo punto di vista, sia uno che ha creato del movimento e non ha avuto anche il coraggio di essere scomodo quando era ora di esserlo, per perseguire una sua idea di bellezza, una sua idea di impegno relativo alla bellezza. La musica, Strade Blu, Gagarin, ognuno nel suo piccolissimo, sono dei tentativi di far circolare della bellezza, io credo.
E la bellezza è una cosa fondamentale, anche perché in questo decennio è stato uno dei punti nevralgici della musica. C'è stato tutta una serie di artisti, di movimenti, non soltanto musicali ma anche cinematografici. Gianni ci insegna, un maestro del cinema, quindi lo sa.
Maestro è una parola
grossissima. Qui è pieno di maestri.
Agitatore.
Qui è pieno di maestri.
Io faccio solo l'esercente, cerco di farlo nel miglior modo possibile.
C'è stata questa grande ricerca della bellezza. Io mi ricordo sempre, poi riparliamo di musica, poi chiudiamo, il concerto Strade Blu di Anthony and the Johnson al Masini di Faenza. Per quello che mi riguarda, l'evento più bello in assoluto
belle
di Strade Blu, perché avvenne in un momento in cui l'artista stava proprio sbocciando, uso questo termine delicato essendo Anthony, e quella sera è una di quelle sere indimenticabili, di quelle cinque che uno vive che si ricorderà per sempre, quindi questo già di per sé sarebbe...
Se mi posso fare una domanda da solo, quel concerto è stato bellissimo. Il mio concerto preferito di quest'estate saranno 10 anni di Strade Blu, sono stati i Dirty Tree al Teatro Masini, perché hanno creato un'atmosfera
magica,
che non aveva più nulla di terreno.
Magico, veramente. E quindi tutte queste cose, il combattere per la musica, l'essere musicista, Antonio è qui con noi e stiamo parlando di Sacri Cuori, di questo progetto. In questo momento però, prima ti dicevi una cosa che ti avevano detto i ragazzi della Interbang, che tu però continui a perseverare, perché adesso sei di nuovo immerso in 10 progetti, c'hai, parlavamo prima di, sì, dei Fatalist, che i quali hai appena terminato una tournée.
Beh, in questo caso
una breve tournée.
Ho ricominciato a fare il chitarrista, mettiamola così per semplificare. Sacri Cuori è il mio gruppo, tutta la musica strumentale che farò d'ora
la
in poi
io.
Sarà Sacri Cuori. A prescindere dagli ospiti, Sacri Cuori è il mio progetto e a seconda dei dischi. A proposito di Dirty 3, mi piacerebbe molto avere Warren Ellis nel prossimo, uno dei nomi che mi piacerebbe molto avere. Poi mi piace fare il chitarrista, o magari dare una mano in termini di produzione, e sia con gli Slammers.
Ecco, ricordiamo quest'altro progetto, che è un progetto con Dan Stewart, tu l'hai nominato così, per i più giovani magari suona un nome più o meno sconosciuto, per quelli che hanno una età che superi i 30, è più o meno, sì, ancora, se i Green on Red esistono ancora come progetto, non lo so, era un po' il leader dei Green on Red, che è stato uno dei gruppi fondamentali negli anni 80 della rinascita del rock delle radici americane.
Ah, un gruppo strato, uno dei miei gruppi preferiti.
E l'altro signore di questo progetto è J.D. Foster, che è un grandissimo produttore, che ha prodotto anche l'ultimo album di Vinicio Capossela, Calexico,
Richard Wagner,
tantissimi Richard artisti, Fontaine. Quindi tantissimi musicisti, per cui un progetto da un respiro. Un progetto che è uscito, di cui è uscito anche un album.
È uscito il disco, in Italia è stato distribuito non particolarmente bene, per motivi che non si possono dire in radio, ma in Europa è uscito piuttosto bene, ha avuto le buone recensioni anche su Uncut, faremo il primo giretto europeo fra gennaio e febbraio.
Quindi sarai impegnatissimo come sempre per tutti questi tuoi progetti. Io ringrazio Antonio per tutte le chiacchiere che abbiamo fatto, direi che ci fermiamo qui, chiudendo ovviamente con un ultimo brano sempre da Douglas & Dawn. Ricordiamo, fra l'altro, lo ripetiamo perché è importante, essendo una radio online, chi ci ascolta sa che sa usare la rete, quindi Interbanks Records.
Interbankrecords.com,
quindi Interbank Records, trovate tutte le produzioni e anche i dischi di Antonio, ma non soltanto, perché è un'etichetta molto attiva in questo periodo.
Hugo, ad esempio, Fatalist è uscito in vinile per Interbank, poi è uscito in CD per Gust,
ecco,
però in vinile per Interbank.
Bravissimi. Gagarin, oltre che trovarlo in tutti i locali più belli della regione, quindi troverete questo
belli in senso di bellezza,
senso di bellezza, e quindi lo troverete in giro senz'altro, ma lo troverete anche in rete,
sì, gagarin/magazine.it.
lo dico anche perché è stato fatto dal web designer di Eventi Romagna, quindi tutto,
esatto,
vede che tutto quanto
siamo linkati,
tutto torna
con Eventi Romagna, abbiamo il link,
abbiamo il link, e quindi...
Ah, scusa Berto, un secondo solo, sì, io sono il direttore editoriale di Gagarin, perché sono l'unico che ha avuto il coraggio di mettere la firma in banca, volevo,
va bene. Si sa che questo è quello che conta più di tutti,
per fare direttori,
perché verranno a prendere te, esatto, ovviamente, quindi,
qualora trovino qualcosa da pignorare,
esatto. E quindi tutte queste cose messe insieme vi consigliamo di andarle a vedere, di andarle a curiosare, e Glocal
Band, la trasmissione, grazie Antonio Gramentieri,
grazie
Sacri Cuori,
grazie.
Sacri Cuori, grazie a Luigi Bertaccini,
grazie a
e chiudiamo con cosa?
When I Stumble, che vuol dire quando inciampo, ed era una mia carissima tata, che aveva 98 anni, è morta mentre registravamo questa cosa. La cosa che mi diceva da piccolo è di starle vicino quando avessi inciampato. Ho provato a starci, ci sono stato. E questa cosa è successa a ridosso della registrazione dell'album, e questo era un ricordo, diciamo.
Ancora grazie.
Grazie.